Amen.
Signore Gesù,
che hai condotto gli apostoli sulla montagna con te, tu che ti sei ritirato sul monte per pregare, tu che hai promesso di essere presente a due o tre che pregano nel tuo nome, noi ti ringraziamo, Signore, per averci condotto qui alla tua presenza. Ti ringraziamo perché sei in mezzo a noi, ci stiamo assieme nel tuo nome. Ti chiediamo adesso, Signore, di manifestare a noi te stesso. Apri i nostri occhi, le nostre orecchie, Signore, perché possiamo vederti nella nostra vita, nella nostra esperienza di Chiesa, nella nostra esperienza di preghiera, nel nostro peccato, nella nostra povertà e nella risurrezione che tu ci doni. Donaci, oh Padre, di sentire e soffrire un silenzio attraverso tutte le banalità e le insignità dell'esistenza quotidiana, la forza della presenza del tuo Figlio Gesù, nostro Salvatore. Amen.
Allora, questa sera abbiamo detto che parliamo di preghiera e storia, storia mia e del mondo, così abbiamo sottotitolato sul volantino della scuola di preghiera che stiamo facendo. Bene, se parliamo di storia, proviamo a guardarla innanzitutto la storia a partire dai due protagonisti della preghiera, che abbiamo detto essere già la prima volta, Dio e l'uomo. Nella preghiera ci sono Dio e l'uomo in un cammino di unione, cercano un'unione. Ecco, considerare la storia dal punto di vista di Dio, dobbiamo dire che innanzitutto Dio crea la storia, è Dio che la crea. In secondo luogo, Dio che crea la storia è Dio creatore, che insegniamo ai bambini, che ha fatto Adamo ed Eva, fuori il mondo universale e tutta quella parte della storia della salvezza che noi colleghiamo, diciamo così, all'Antico Testamento. Dio crea la storia. Però poi a un certo punto Dio con la storia fa un'altra cosa con Gesù. Cosa fa Gesù nella storia? Cosa fa Dio con Gesù nella storia? Redime la storia. Cioè la storia che si era corrotta viene riabilitata. Con Gesù Dio dice: io questa cosa l'avevo fatta bella e gli avevo promesso fedeltà. Io rinnovo la mia fedeltà, questa cosa la rifaccio bella con Gesù. Quindi nella storia noi abbiamo due movimenti, la creazione e la redenzione. Questi sono i misteri della nostra salvezza, ecco, quindi facciamo anche un po' di catechesi intanto che facciamo questa scuola di preghiera. Bene, queste cose qui, siccome l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, le fa anche l'uomo. Anche l'uomo partecipa della creazione, della, diciamo così, dinamica di creazione e anche di redenzione. Oggi lo vediamo perché nella nostra storia noi dobbiamo fare così come Dio. Dio crea la nostra storia e la redime. Noi, cosa vuol dire per noi creare la nostra storia e redimerla? Ecco, intanto ci muoviamo dentro queste dinamiche. Per parlare poi della storia, entrando un po' nel merito, la storia di che cosa è fatta? È fatta, come si fa a dire, cosa si deve dire di un evento storico per iniziare a definirlo? Quando è accaduto e dove è accaduto? Spazio, tempo. Quindi, parlando della storia, ci lasciamo aiutare, vorrei aiutarvi a raccontare cogliere la vostra storia e portarla in preghiera a partire dallo spazio e il tempo. Iniziamo con lo spazio. Dello spazio vi direi queste cose a proposito della preghiera. La preghiera con lo spazio ha a che fare con l'infinitamente grande. L'infinitamente grande è il fatto che noi abbiamo a che fare con Dio, anche con il nostro universo, e la nostra storia deve toccare quegli estremi lì. Quando noi dobbiamo considerare la storia, dobbiamo considerare appunto che siamo dentro una storia lunga nel tempo, ma anche ampia, di cui io non so il 99,99999%, so soltanto lo 0,00001, perché sono un essere umano su un pianeta sperduto in un sistema, una galassia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, innanzitutto, l'infinitamente grande dello spazio, e poi l'infinitamente piccolo. E qual è l'infinitamente piccolo nella preghiera della nostra storia? Piccolo relativamente, ma adesso non entriamo nella fisica, è il nostro cuore. Il nostro cuore è un altro spazio importante. Ecco, credo che poi sul cuore ci tornerà la settimana prossima, anche quella lampadabile. Laura, non ricordo, forse Andrea con gli uomini, non so, comunque vedremo. Quindi l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Dentro questo infinitamente grande, tra questo infinitamente grande e infinitamente piccolo, poi si svolge la nostra storia. Allora, nella preghiera, diciamo, dentro le coordinate di questi due spazi, poi ci sono tutti gli altri spazi che noi abbiamo abitato nella nostra vita. Dove siamo nati? Il luogo della nostra nascita può entrare nella nostra preghiera. Dove siamo stati concepiti, forse è troppo ardito, però fa parte della nostra storia anche quello. E quindi noi prendiamo in considerazione tutto della nostra storia, consideriamo le diverse parti. Dove siamo cresciuti? Quali sono i luoghi della nostra educazione, la prima infanzia? Adesso viene da parlare un po' a braccio, ma sto sollecitando un po' i vostri sensi, innanzitutto quello visivo dell'immaginazione. Ma non so se vi è mai capitato di sentire un odore e di andare con un ricordo in quel momento della nostra infanzia. Ecco. L'odore fenomenale per richiamare alcuni vissuti, alcuni spazi, alcuni luoghi, ok? Ecco, anche quelli andiamo a recuperare. Dove abbiamo studiato, dove abbiamo iniziato a lavorare, dove abbiamo avuto esperienza di Dio la prima volta. Qualche chiesa, qualche contesto naturale in cui siamo passati. È importantissima come spazio, è il primo luogo dove si prega, dove anche i non credenti entrano in contatto con il trascendente e l'assunto. Quindi anche questo è importante, e qui per le nostre parti, i nostri ambienti c'entrano tantissimo in questi spazi. Guardando agli spazi, probabilmente possiamo anche dire quali sono quei luoghi dove ci siamo andati deliberatamente nella nostra vita, a vivere, ad abitare, a lavorare, dove invece ci siamo andati forzatamente, lì non saremmo voluti andare, ma le condizioni oggettive in cui sono incappato mi hanno obbligato a fare quella scelta, ad essere lì, ad andare lì. Ecco, questo per la nostra vicenda privata, che poi, come dicevo, si allarga man mano, perché la nostra vicenda, per quanto privata, poi si collega ad altre dimensioni. noi viviamo in una nazione, in Italia, viviamo in un certo periodo storico e in questo contesto dell'alta Lombardia, quasi vicino alla Svizzera, anche il fatto che siamo in una zona di confine può avere il suo significato, il suo valore. Siamo in Europa, un continente di profonde origini cristiane, questo ha un significato. Siamo in Occidente, questo significa secolarizzazione, anche questo spazio ha il suo valore, ha il suo significato. Siamo in un emisfero, l'emisfero nord, che è quello, non saprei dire se è quello medio messo dell'ambientale, di acqua, eccetera, che questo può essere un po' ideologico, dal punto di vista, cioè un po' limitato dal punto di vista europeo e occidentale. Ecco, però vedete come diverse situazioni ci aiutano innanzitutto a guardare la nostra storia un po' più attentamente, e questo lo faccio perché è proprio questa cosa che ci aiuta a interpretare l'atto creativo di Dio nella nostra preghiera, ovvero il considerare le nostre ricette. Cioè, così come Dio crea dal nulla, la nostra vita assume una sostanza diversa quando noi la consideriamo e non semplicemente la lasciamo scorrere. Ora, le provocazioni che io vi ho lanciato devono essere ideali, prendete appunto soltanto i sensi e riuscite a connotare spazi, momenti della vostra vita diversi. Ecco, ciò che è importante per la preghiera è considerare la nostra vita, prenderla in mano, bella o brutta che sia, quello non importa. Nella preghiera ci mettiamo tutto, perché nella preghiera ci entriamo così come siamo. Nella preghiera siamo davanti a Dio, con Dio possiamo essere senza maschere, possiamo togliere il trucco, i tacchi, piuttosto che le varie performance che utilizziamo sul lavoro davanti agli altri, perché con Dio possiamo essere così come siamo. Quindi la storia la prendiamo tutta, prendiamo anche quella che ci fa male, finché riusciamo a sostenerla. Se ci fa troppo male, lasciamola un attimo da parte. Quindi considerare il nostro primo atto, che assomiglia a quello creatore di Dio, è lasciare che la nostra storia esista, accettarla, guardarla, accettarla è già un secondo passaggio, guardarla. Questo è il nostro, diciamo così, atto creatore nei confronti della storia. E poi dall'altra parte, quello più complicato, viene col tempo, ma lo mettiamo già lì, appunto è quella accettarla che dicevamo, il nostro modo di redimere, di partecipare alla redenzione della nostra storia è riconciliarci con la nostra storia. Cosa che non possiamo fare da soli, perché innanzitutto il Redentore è Gesù, ma noi siamo nella preghiera, e quindi nella preghiera possiamo entrarci dicendo a Gesù: io questa mia storia non la sopporto, a me questa mia storia mi pesa. Io faccio fatica a considerare la mia storia. Ecco, questo nella preghiera non possiamo dirlo, dobbiamo dirlo. La preghiera deve partire da quello che stiamo vivendo, e se la considerazione della nostra storia ci suscita determinati sentimenti o emozioni, ecco, parto da quelle per pregare. E pregare vuol dire tirarle fuori, non purificarle, correggerle, sistemarle, perché a Dio vanno presentate solo le cose ritoccate. Per cui se dalla considerazione di qualche elemento della nostra storia viene fuori qualche tristezza, qualche rabbia, la mia preghiera è bene che parta da lì, che parta da quell'emozione. Sono davanti a Dio, che è mio Padre, e quindi con lui posso. Facendo attenzione a questo fatto, perché prima vi dicevo, quando il dolore, per però la vostra storia diventa troppo forte, allora mettetelo un attimo da parte. E questo può accadere, che nella preghiera sopravvengano delle vicende della propria esperienza faticose da sopportare. Ecco, lì non dobbiamo caricarci o portare dei pesi che da soli non possiamo portare. E qua abbiamo pensato di introdurre il tema dell'accompagnamento nella preghiera, no? Avere qualcuno che mi aiuti eventualmente a rileggere la mia preghiera, con cui confrontarmi per capire se quello che esce dalla mia preghiera vado avanti a considerarlo, come lo considero, lo lascio un attimino lì da parte. Ecco, questo potrebbe essere un altro tema, vediamo.
Numero 11,
eventualmente, se resisteremo ancora, parleremo anche di farsi accompagnare nella preghiera. Ecco, quindi innanzitutto attraverso questa dimensione dello spazio volevo farvi considerare, volevo aiutarvi a arrivare a queste dinamiche. Così come Dio crea e redime la storia, anche noi siamo chiamati a considerare la nostra storia e lasciarci accompagnare, questo è il lavoro della preghiera, per redimerla, cioè per accettarla, per riconciliarci con la nostra storia. Il primo modo per riconciliarci con la nostra storia è lasciare che sia così com'è. A Dio quella storia non fa problema. O meglio, se vede che è un problema per noi, sicuramente ci aiuterà a riscattarci da quella storia. Quindi possiamo portarla, la nostra storia. Ecco, questo per quanto riguarda appunto un primo passaggio perlustrato con la dimensione dello spazio. Sono categorie che sono d'accordo, però possono un po' aiutare a fare questo esercizio di considerare e vedere. E poi c'è un altro pezzettino, vedrete adesso alcune cose, le concettualizziamo, le spieghiamo meglio, un po' si ripetono, ma un altro criterio di lettura voglio proporvelo guardando al tempo. Il tempo e la preghiera. Il tempo e la preghiera, innanzitutto il tempo è sempre un tempo, cioè parlare del tempo vuol dire parlare della quantità del tempo o della qualità del tempo, soprattutto in relazione alla preghiera. Ecco, la quantità del tempo la lascerei per quando parliamo del ritmo della preghiera. Il ritmo c'è dentro tutto, c'è dentro anche il tempo. Devo pregare mezz'ora, devo pregare 10 minuti, devo pregare 5 volte al giorno, una volta alla settimana. Ecco, questa è una questione di ritmo della preghiera. Per parlare della nostra storia, la storia nostra del mondo, sosto con voi sulla qualità del tempo, ovvero il significato che ha il tempo. E per fare questa cosa, anche qui mi avvalgo di tre dimensioni che fanno il tempo. Il tempo noi, un po' sommariamente, lo dividiamo in passato, presente e futuro. Ora, come passato, presente e futuro ci aiutano a entrare nella preghiera? In questo modo, passato, presente e futuro contengono alcuni elementi importanti per pregare. Contengono, veicolano, ci mostrano che sono questi. Primo, il passato. Il passato è il luogo della memoria. L'esercizio che vi ho fatto fare io prima sugli spazi vi ha ricordato delle situazioni, delle vicende della vostra storia. Ecco, la memoria, diremo qualcosa in più fra 15 giorni, è una facoltà della nostra anima, dice la tradizione spirituale. La nostra anima ha delle facoltà, una di queste è ricordare, fare memoria. Quindi si fa memoria di ciò che si è vissuto nel passato. Ecco, quindi nella nostra preghiera il passato è bene che entri in termini di memoria, ricordare quello, i ricordi che sopravvengono, ecco, possono entrare in preghiera, come dicevo prima. Quando sto ricordando qualcosa in un momento di preghiera, questo diciamo perché è importante, non sembra una distrazione. Molto spesso la gente viene a confessarsi e dice: mi distraggo sempre dalle preghiere. Ora, talvolta le confessioni devono essere veloci, però presto stare lì come penitente a capire se è sempre una distrazione la memoria, le cose che ti tornano in mente, o se lo Spirito Santo non ti vuole ricordare quelle cose, portare alla memoria quelle cose, perché da lì può partire o una riconciliazione con la propria storia o la comprensione di qualcosa nuovo da fare. Quindi la memoria è importante, bisogna stare attenti e non demonizzare troppo i ricordi che sopravvivono nella preghiera, anche se sto dicendo il rosario. Forse posso fermarmi un attimino, chiedermi: ah, questo pensiero che adesso mi viene, come mai? Forse è buono, forse è cattivo. Pian piano si affinate la vostra capacità e si affina tentando, vi rendete conto se il pensiero viene dal diavolo, distrazione, o se invece viene dallo spirito buono. Quindi la memoria è una facoltà dell'anima ed è importante. La memoria non deve diventare, parlavamo la prima volta di nostalgia, quindi la memoria deve fare attenzione a rimanere, diventare una nostalgia terrena, fino addirittura ad un rimpianto. Ecco, quelle nella preghiera hanno un cattivo sapore. La nostalgia della preghiera, come dicevamo la prima volta, deve essere nostalgia di un passato così remoto che è il passato da cui io sono stato originato, cioè è nostalgia dell'eterno. Quindi sì, quella nostalgia sì. Nostalgia di Dio vuol dire tornare lì, da dove sono venuto, che non so che cosa sia, ma lo sento che è dentro di me. La nostalgia che invece è nostalgia di cose terrene, che poi può arrivare al rimpianto, non fa bene alla preghiera, o meglio, non crollarsi, rimanerci mischiati. Fate attenzione, perché è la soglia delle sabbie immobili. Potete arrivare lì e guardarla, questa nostalgia delle cose passate, per redimerla, dicevamo, ma non entrateci, non serve la preghiera, perché se ci entrate sono salvi nuovi. Quindi attenzione, quindi la memoria è uno strumento importante, dovete rimanere rigidi, che non divenga una nostalgia che tende all'impianto e può finirci dentro. Dal passato passo al futuro, e poi spiego perché facciamo per ultimo, penso che sia utile per tutti. Il futuro ha dentro un'altra dimensione importante della nostra interiorità, che è il desiderio. Quindi nella preghiera i nostri desideri all'infinito, nella preghiera i nostri desideri, anche questi possono essere delle distrazioni. Il desiderio ha a che fare, ma anche questo diremo la prossima volta, con un'altra facoltà dell'anima, che è la capacità di, sono gli affetti, è dove il nostro cuore si lega, i desideri dicono il legame del nostro cuore, quindi parleremo anche di questo. Quindi il futuro nella nostra preghiera entra in termini di desiderio, e anche qui i nostri desideri, io direi appunto, cioè, prendiamoli, tutti vanno considerati, e poi voi stessi già vi renderete conto, o pian piano vi renderete conto, di quali desideri sono desideri che nella preghiera bene ci sono entrati, ci possono uscire, non c'entrano nulla, e quando invece sono desideri che si collegano alla nostalgia dell'eterno di prima, o pian piano possono essere ricondotti lì, perché desiderio di una bella passeggiata all'aria aperta, immediatamente non la ricollega alla nostalgia dell'eterno, ma come dicevamo prima, c'è dentro. abbiamo desiderio di tornare a casa, stare un po' rilassato e chiudere tutto fuori, beh, anche questo è una nostalgia dell'eterno. Nell'eterno riusciremo a tagliare fuori tutto senza mandarlo a quel paese, come quando arriviamo a casa e ci rilassiamo mandando tutto il resto del paese. Ecco, quindi il futuro contiene la dimensione del desiderio, che non deve diventare utopia, per cui uno sta lì e inizia a crearsi dei castelli, allora lì è chiaro che non è più preghiera, ma è fantasia. Quindi, anche perché il desiderio, appunto, nella preghiera ci entra per poi riposarsi nel Signore, il desiderio va sempre poi offerto al Signore. L'abbiamo visto, che l'abbiamo considerato eventualmente benedetto e redento, poi lo riconsegniamo al Signore. Perché? Perché la terza dimensione, quella del presente, comunque è la dimensione della presenza di Dio. Dio non è nel passato, Dio non è nel futuro, Dio è qui adesso, nel presente. Per cui sì alla memoria, sì al desiderio, ma gli stati della preghiera più profonda e più semplice arrivano a godere del fatto che sono più con Dio senza aver bisogno né di ricordare nulla, né di sentire nulla, né di desiderare nulla, perché ho tutto qui, che è Dio, ed è tutto qui, adesso, in questo momento, solo che non ce ne rendiamo conto perché, chi più chi meno, perché devo ancora crescere nella vita di preghiera, nella consapevolezza della fede, perché comunque faccio cose, non è detto che sia così attento a Dio, perché intanto devo essere attento a quello che parla, alla scaletta da seguire, eccetera, eccetera, eccetera. Però il fatto che io non sia consapevole, non riesca adesso a percepire che Dio è qui, non è in vera la sua presenza, ma Dio è qui comunque. E non si fa problema che noi stiamo pensando ad altro. Poi magari vuol dire che è chiaro, se la scuola di preghiera, se c'è il problema che non pensiamo a lui adesso, cosa vuole di più? Però Dio non si fa neanche problema che noi non pensiamo a lui quando siamo fuori a fare pettegolezzo con le nostre amiche, nel senso non si fa problema, nel senso che si rattrista eventualmente il fatto che quel gesto non ci rende sensibili a Dio, ma non ci volta le spalle, è subito pronto lì. Se noi, dopo aver fatto un peccato, fossimo immediatamente disponibili a riconciliarci con Lui, istantaneamente sentiremo il suo abbraccio, perché Dio mette condizioni al perdono. Facciamo fatica perché prima di volgerci a Lui ci mettiamo, dobbiamo prima di tutto perdonarci noi, perché se non ci perdoniamo noi come faccio a farmi perdonare da Dio, e così via. Invece andando da Lui sarebbe tutto più semplice, ma questo è il cammino della nostra conversione. Ecco, quindi passato, futuro e presente, la qualità del tempo appunto ci aiuta a vedere la nostra storia, che anche qui appunto è una storia che abbraccia l'eterno fino alla mia vicenda personale, fino a questo istante, che è l'istante in cui sono chiamato a venire consapevole che Dio è qui. Questo vuol dire che fate attenzione quando nella preghiera fuggite verso quell'ideale di vorrei più fervore, vorrei più entusiasmo, vorrei sentire più Dio. Lo guardiamo, lo consideriamo, desiderio legittimo, è proprio quello che anche Dio vuole, però non stare là nel futuro dove questa cosa non è ancora arrivata, e se stai là non arriverà, perché Dio è qui adesso. Stai qui con questa tua incapacità, con questa tua impossibilità, mi sembra un tuo limite, stai qui, che sei più vicino a Dio di essere là con la testa. Ecco, il presente è questa cosa qua. Tutte le volte che il nostro cuore ci fa andare troppo indietro, troppo avanti, poi quando ci riprendiamo e torniamo dove siamo, anche se sto facendo fatica a digerire, non riesco a pregare bene, prova ad offrire a Dio questa tua indigestione. Dio è lì. Capisco che non è automatico e non è la oggia domani, però mi interessa più che rendermi atto di fare questa cosa, se è possibile, rendermi consapevoli che il Dio c'è. E non è che domani lo sentiremo di più o che quando faremo il ritiro spirituale Dio mi sia più vicino. Mi servirà il ritiro spirituale perché è una stampella, che è il tutore che facilita l'avvicinamento, ma Dio non è più vicino a me negli esercizi spirituali piuttosto che nel momento di digestione di fatica a casa. Questo è chiaro. Si tratta che io adesso non ne sono ancora consapevole, con pazienza, quindi mi riconcilierò anche con questa mia incapacità, ma Dio non mi volge le spalle, e poi comunque, nonostante questo mio. Ecco, vediamo un po' il tempo. Piccola parentesi, è interessante anche considerare il ruolo nella preghiera dell'immaginazione. Non so se ci sarà modo di tornarci, dopo già dire qualcosa. Noi quando pensiamo ad immaginare, diciamo no, l'immaginazione non va bene nella preghiera, bisogna stare con i piedi per terra. Però gli esercizi di memoria che abbiamo fatto sono immaginazione, perché immaginare non vuol dire inventarsi delle cose, quello è fantasticare. E quindi nella preghiera non si fantastica, nella preghiera però si può immaginare. Che vuol dire immaginare, vuol dire richiamare la memoria del passato, lo immagino nella mente, immagine, immaginare vuol dire proiettare l'immagine, non è inventare, quello che è fantasticare. Quindi nella preghiera si immagina. Ed è importante l'immaginazione poi perché, come abbiamo un po' proposto nel brano del Vangelo, quando noi leggiamo la parola del Vangelo ce lo immaginiamo. Quando ce lo immaginiamo non fantastichiamo, perché ci immaginiamo, che ne so, un Gesù con i capelli tinti, rasta, piuttosto che, perché riusciamo ad immaginare utilizzando le categorie storiche del tempo, cioè la nostra immaginazione si fonda sulla ragione, sulla ragionevolezza, e questo ce l'abbiamo dagli studi archeologici, etnologici, eccetera, che supporta e così. Quindi immaginare serve nella preghiera. Se volete un'espressione, dobbiamo evangelizzare la nostra immaginazione, non farla diventare fantasticheria. Non dobbiamo fantasticare nella preghiera, quindi immaginarci cose non, direi così, non create, ecco. Non so se avete presente tutti i limiti, eccetera, le visioni della Valtorta, non so se questa cosa può... ecco, lei immagina, ma non inventa, o meglio, la Chiesa adesso non mi ricordo come si è espressa, quanto e come non si è ancora espressa, e si è espressa relativamente, ok, per esempio nella calzata. L'immaginazione, in questo senso, volevo arrivare a questo, quei racconti, penso che quando li ho letti tutti, e comunque l'immaginazione della preghiera ha questo compito, o meglio, a mio avviso, ha questo modo di funzionare, deve rimanere legata alle vicende create, non deve inventare delle cose, non deve fantasticare. Noi possiamo nella preghiera immaginare che Dio prenda un'iniziativa nei miei confronti, e pian piano nella preghiera, questo è importante avere un accompagnamento, ci accorgiamo quando quel frutto della preghiera è un frutto che viene da Dio piuttosto che viene dalla mia iniziativa. E questa è un'altra cosa importante, quando preghiamo, saper pian piano riconoscere cosa viene da Dio, cosa viene da me e cosa viene dal nemico, che anche lui si infiltra. Quindi l'immaginazione è uno strumento utile, ma usato sempre con ragionevolezza, si deve fondare, okay? Questo è importante. e come tutti gli strumenti a un certo punto non serve più, come dicevo prima, la preghiera semplice, quella che non ha più bisogno di immaginare, non ha più bisogno di ricordare, non ha più bisogno di desiderare, perché siamo al presente con Dio. L'ultimo passaggio, ecco, sul tempo come quantità, credo ci ritorneremo quando parleremo del ritmo, dico solo due cose velocemente. Qualsiasi spazio o tempo, in termini di quantità, valore quantitativo, è luogo sacro, perché Dio lì c'è, in qualsiasi spazio, in qualsiasi tempo. Quindi, questo ve l'ho detto già prima, non perdetelo di vista. Poi io non sono capace di considerare la famiglia che non è il momento, però non escludiamo questa cosa. Qualsiasi spazio, qualsiasi tempo, è un tempo, è uno spazio che è abitato da Dio, perché Dio l'ha creato. E la seconda cosa, circa la quantità del tempo, poi ci torneremo sopra. La quantità del tempo è uno degli elementi più importanti per oggettivare, direi così, Dio nella mia preghiera. Sapete quando uno dice, ecco, prego quando me la sento, vero, bisogna partire da lì. Però, quando te la senti, stai in preghiera non quanto ti senti, ma quanto definisci la tua regola di preghiera. Perché obbligare Dio a parlarmi quando me la sento io e quanto tempo voglio io? Come faccio a lasciare a Dio la libertà di intervenire quando anche Lui ha piacere di intervenire, cioè lasciare a Dio che sia libero, che non si pieghi alla mia volontà, ai miei bisogni, al mio tempo, eccetera. Devo lasciargli dello spazio, del tempo. Questo per dire che se avete una vita di preghiera regolare, eccetera, dove vi date del tempo, ecco, datevelo regolarmente. Tutti i giorni prego 10 minuti. E ci sarà quel giorno che dopo 5 minuti sarete aridi, non avrete niente da dire, vi verrà da venire via. Invece no, quindi devi starci. Perché se con Dio, se vi siete messi d'accordo che vi trovate quei 10 minuti tutti i giorni, non è detto che quando non te la senti tu lui, te la senti tu, invece sia attivo lui. Questo accade in tutte le relazioni. Ci sono momenti in cui tutti si ha lo stesso piacere di stare insieme per lo stesso tempo, nello stesso momento. Ci sono momenti in cui ci si vede e uno ha voglia di stare in relazione e l'altro no. E a seconda di come volete costruire un rapporto, accettate anche questa cosa. Quindi il tempo che dedichiamo alla preghiera è uno degli elementi che ci aiuta un po' ad oggettivare il fatto che Dio non lo chiede la mia volontà, Dio non interviene quando voglio io. Ok, detto questo, passiamo al brano di oggi. Prima di leggerlo, vedete, oggi di brano abbiamo uno solo, è il Vangelo di Luca, capitolo 1, il brano dell'Annunciazione. Il testo della Sapienza sarà la preghiera con cui concluderemo. Ecco, questo brano dell'Annunciazione è nevralgico per la nostra storia, è uno dei misteri della nostra più importante, la nostra fede, incarnazione, passione, morte e risurrezione del Signore. Il brano dell'Annunciazione, unico per tutti, penso che sia importante che tutti passiamo poi nella nostra vita, nella preghiera seria su questo testo, su questo brano, è unico per tutti perché qui c'è dentro l'eternità di tutti. L'eternità di tutti, cioè Dio che entra nella storia e c'è la storia di ciascuno. È Maria che risponde con il suo eco, e lei per la prima volta dice un eco, prima dopo di lei tutti siamo chiamati con la nostra storia. E la preghiera di questo brano vi propongo di farla però in due modi. Una modalità è quella libera, dopo che avremo letto il brano, appunto potete pregarla in silenzio, standoci sopra, riflettendo come siete abituati a pregare con la parola di Dio. complementarità ve la propongo con il passaggio che trovate dietro, ovvero la prima contemplazione che Ignazio di Loyola propone nel primo giorno della seconda settimana dei suoi esercizi spirituali. Questo testo, spiego questo testo, poi andate a leggere il brano, lasciamo un po' di silenzio. Questo testo di Ignazio di Loyola è utile per due motivi stasera. Il primo, perché appunto ci aiuta a pregare sul mistero dell'Annunciazione, di Dio che entra nella nostra storia e che in qualche maniera ci coinvolge a creare la storia, a diventare parte della storia con Lui. E dall'altra parte perché in questa scansione di questi numeri, da 102 al 109, dopo il 105, perché non serviva al fine nostro, parla di esercizi, in questo brano di esempio di esercizi in generale. Questi numeri suggeriscono il metodo con cui Ignazio di Loyola propone di pregare la contemplazione. Riguardo al metodo, è una modalità di pregare. Potete seguirlo oggi esseguamente, potete usarlo sempre, questa modalità di preghiera, e funziona così. Ignazio dice ci sono tre preludi con cui entrare in preghiera, quindi appena prima di pregare richiama il soggetto della contemplazione, cioè che cosa devo contemplare, l'incarnazione. E Ignazio, questa è immaginazione, dimmi voi se questa immaginazione non è ragionevole. Ignazio lo immagina così: le tre persone divine osservano tutta la superficie curva del mondo popolato di uomini, vedendo che tutti vanno all'inferno, stabiliscono da tutta l'eternità che la seconda persona, Gesù, si faccia uomo per salvare il genere umano. Così, giunto il tempo prefissato, inviano l'angelo San Gabriele a Nostra Signora. Ecco, Ignazio aiuta la persona che vive gli esercizi a entrare teologicamente nel mistero, utilizzando un linguaggio immaginativo, ma di fatto quello che ha avuto è questo. Qualcuno di noi chissà come si è immaginato, no? E poi dopo Ignazio entra anche nel merito, perché con l'immaginazione a lui interessa che noi sentiamo quel mistero vicino a noi. Non ci interessa che sia accaduto così, che io avessi gli occhi azzurri, piuttosto che quello non ce lo dirà mai, è un'immaginazione inutile. Quindi richiamare il soggetto vuol dire in maniera sintetica dire ok, adesso mi metto a pregare su questa roba qui. Poi Ignazio suggerisce questa cosa, la composizione vedendo il luogo, cioè prima di entrare in preghiera provo a considerare l'immaginazione il luogo dove tutto questo avviene. Mi sarà vedere la grande estensione di curva del mondo dove vivono tanti e così diversi popoli, vedere in particolare la casa e le stanze di Nostra Signora Nazareth nella provincia di Galilea. Questa è la composizione di luogo. Voglio farvi notare come sia in questa costruzione ci sono le dimensioni dell'Eterno, le tre persone divine, piuttosto che l'universale, la grande estensione del corpo del mondo, e poi in particolare l'angelo Gabriele inviato a Nostra Signora, la casa e le stanze di Nostra Signora Nazareth. Questo continuo passaggio dall'eterno, universale, al grande, al piccolo, la nostra storia. Il terzo preludio che Ignazio suggerisce è quello di domandare quello che voglio. Quello che voglio, cioè quello che è il desiderio del mio cuore, qui sarà domandare di conoscere intimamente il Signore che per me si è fatto uomo, perché più lo amo e lo segua. E questa domanda di grazia che Ignazio mette qui non è una delle tante, è quella più importante. Credo che se uno vuol chiedere qualcosa che esaudisca tutte le altre cose, che la preghiera debba chiedere questa. Per cui chiedete pure che il figlio si converta, che la mamma guarisca, piuttosto che. Ma prima chiedete questa cosa qui. Va quando avrete questa, tutte le altre arriveranno così. Quindi chiedete questa ogni volta che pregate. Ecco, queste, a livello di medico Ignazio propone questi tre preludi, diciamo, e poi invece dà alcuni punti su cui meditare. Io non sto a leggervi i punti, però voglio farvi sottolineare alcune cose. Nel primo punto, il verbo che ricorre è vedere. Vedo le persone, vedo gli abitanti della terra, vedo e considero le tre persone divine, vedo Nostra Signora. Ok? Quindi suggerisceti intanto così, uno sguardo a volo d'uccello, come un drone, guardo un po', ok? Il primo punto della preghiera è guardare i sensi interiori e rifletto per ricavare frutto da questa vista. Rifletto, cosa vedo? Cosa c'è in giro? Ok? Qualcosa mi colpisce, che significato ha? Entrando nella casa di Maria, cosa vedo, cosa mi colpisce, cosa attrae l'attenzione? Secondo punto, il verbo che ritorna è ascoltare. Ascolto quello che dicono gli uomini sulla terra, ascolto quello che dicono le persone divine, cioè facciamo la relazione del genere umano. Ascolto quello che dicono l'angelo e Nostra Signora. Quindi attivare un altro senso, ci avviciniamo un po' di più alla scena, perché per vedere puoi fare tutta una panoramica dall'alto, per ascoltare devi avvicinare. Terzo punto, il verbo che torna è osservare e guardare. Osservo quello che fanno gli uomini, guardo quello che fanno le persone divine, guardo quello che fa l'angelo e Nostra Signora. Quindi soffermarsi un po' di più con gli occhi, con i sensi interiori, con gli occhi interiori. Ecco, questa è una modalità con cui si può pregare in questo brano. C'è sempre riflettere per ricavare qualche punto. Poi Ignazio conclude con un colloquio, alla fine farò un colloquio vuol dire con Dio, vuol dire la mia preghiera a tu per tu, parlo al Signore, col Signore o con le tre persone divine, o con Gesù, il Verbo incarnato, o con la Madre, che è Nostra Signora, quindi questa sarà lì la nostra preghiera, a parlare con Maria, con Gesù, con la Trinità. Ok, ecco, vedete come tornano in, anche in Ignazio la storia universale, la storia particolare, dall'eternità alla terrestrità, diciamo così, alla casa di Maria, ecco, dal luogo dove c'è la Trinità, dalla condizione della Trinità alla casa di un essere umano. Ecco, sempre per stare sul metodo, questi ultimi punti che vi ho letto dal 106 al 108 e poi il 109 dicono le due dimensioni della preghiera. Dal 106 al 108 è il rimanere in ascolto di Dio. Quegli esercizi lì, di vedere, ascoltare, osservare, sono momenti in cui tu stai ascoltando Dio. La preghiera di ingresso che hai fatto nella tua preghiera ti garantisce che Dio parla. Lui, vi ho detto prima, bisogna stare attenti, perché non ci si pratichisce, però quello è il momento dell'ascolto. E poi parlare di colloquio, il 109, sono io che parlo, io rispondo a quello che lui mi ha detto. Ecco, questa è una modalità. Stasera potete utilizzare questa modalità con la contemplazione delle persone divine che guardano l'umanità e scelgono inizio all'incarnazione, al mistero dell'incarnazione, e poi questo accade in casa di Maria con la presenza dell'angelo Gabriele. Oppure potete semplicemente stare sul testo evangelico, semplice, puro, preciso, del Vangelo di Luca, con la visita dell'angelo Gabriele a Maria, appoggiandovi sul testo. Ora allora lasciamo pregare, sono stato un po' più lungo, tra 20 minuti sono sempre le 10, concluderemo alle 10. Ascoltiamo il parola.
Dal Vangelo di Luca. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era lei sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei.